è quello appunto, i tre pacchetti, eh? Allora, premesso che un ciclo, quello che gli economisti e i politologi chiamano ciclo politico, cioè ovunque sostanzialmente, che c'è una differenziazione delle misure di politica economica che o vengono promesse o vengono adottate allo scopo di ottenere certe finalità politiche immediate. Il ciclo politico è una roba ben nota, per cui verso la fine di una legislatura il governo in carica pompa la spesa pubblica per rendersi gradita agli elettori e venire rivotato. Questo è il ciclo politico, la buona sostanza. Lei in maniera più sofisticata distingue tre pacchetti: quello per vincere, quello per governare, quello per far contenti i cittadini. Io metterei, fondamentalmente lo legherei, che sono due: governare alla luce di un insieme di criteri di lungo periodo e quindi che sono benefici per il paese, no? E per i nostri figli, e per loro, e l'altro, quello far contenti i cittadini e vincere, fondamentalmente. Cioè, li metterei, in realtà li riformulerei in maniera diversa. Ci sono delle misure che possono essere relativamente impopolari, ma sono benefiche nel lungo periodo, no? E ci sono invece un insieme di misure di tipo più demagogico che o annunciate prima a livello di programma o fatte poi in seguito allo scopo di rendere contenti i cittadini, no? I nostri figli, i nostri nipoti non votano se sono piccoli, no? Possono riconsentire il governo. Queste cose ci sono in tutti i paesi, no? E da noi ci sono questa differenziazione tra e quella che Tommaso Padoa-Schioppa chiamava differenza tra la vista lunga e la vista corta, tanto per intenderci. Da noi ci sono di più che in altri, non tutti i paesi sono uguali. Il nostro è un paese nel quale o per la minore, diciamo, riflessività dei cittadini, o per essere i cittadini, diciamo, spazzati via da da situazioni emotive indotte dalla politica, no, sono quelli meno sensibili o alla irragionevolezza di alcune misure o promesse o effettivamente attuate da parte dei governi. Pensi per esempio al problema della casa, dell'imposta, no? Dell'imposta dell'ICI una volta. Tutti felici e contenti che l'ICI fosse abolita, senza che nessuno riflettesse che questa è l'unica imposta universale che esiste in tutti i paesi civili, voglio dire. Il problema è della sua giustizia, delle sue dimensioni, delle aliquote, del fatto che ci sia un catasto buono o un catasto cattivo, ma questa è la base dell'imposta patrimoniale fondamentale di un paese civile. Eppure tutti contenti, voglio dire, da parte che l'ICI venisse abolita, e adesso tutti felici, no, se l'IMU verrà in qualche modo abolita. Vede, un governo esprime insieme sia la qualità del ceto politico sia la qualità dei cittadini che lo votano. Noi Berlusconi l'abbiamo votato, amen, e quindi stiamo zitti, cioè combattiamo contro questo, ma voglio dire, no? Cioè la persona che aveva grosso modo, sia dal punto di vista del solleticare le pulsioni più volgari dei cittadini, sia le misure più irragionevoli e contrastanti con un eventuale effetto benefico di lungo periodo, questo era Berlusconi, naturalmente, e noi l'abbiamo votato. Masse di cittadini italiani l'hanno, perché c'erano anche i motivi per cui l'abbiamo votato. Venivamo da una crisi, cioè noi non capiamo niente di Berlusconi se non pensiamo alla crisi politica, che tutti salutavano in maniera, anch'io, io stesso, come benefica la crisi politica unica in Europa, che eliminò, no, due grandi partiti che ovunque in Europa gestiscono o il governo o l'opposizione, una Democrazia Cristiana da un lato e il Partito Socialista dall'altro, no? Unico paese, non in condizioni di guerra, no? Eliminato un intero ceto politico, poi recuperato nel modo che dicevi, naturalmente, recuperato in seguito. Voglio dire, e questo a sua volta è dovuto al fatto che in precedenza c'era stato un blocco completo, il che era dovuto alla necessità di tenere fuori sistema il Partito Comunista. Cioè, voglio dire, questa concatenazione di eventi, no, ha generato una diseducazione riformistica da parte dei cittadini. I cittadini, invece di essere educati alla dura logica e ragionevole logica di Ugo La Malfa, tanto per intenderci, che oggi verrebbe considerato quasi un pericoloso sovversivo, no? È un liberale di sinistra.
No, viaggiava allora,
eh? Sì. È un liberale di sinistra, cioè è un liberale sensibile alle ragioni di benessere dei cittadini più poveri, no? Eccetera. Invece di essere educati a questo, sono stati educati a due visioni, no, conflittuali, no? Perché, o meglio, che ai tempi della Democrazia Cristiana una delle visioni era vista da un punto di vista difensivo per difendersi contro i comunisti, ma poi era facilissimo prendere il popolo che aveva appoggiato la Democrazia Cristiana ed era diventata anticomunista, era facilissimo prenderlo e metterlo in una posizione aggressiva nei confronti della sinistra in generale. La Democrazia Cristiana non faceva così, aveva abbastanza personale moderato, intelligente e capace da rendere profumato o comunque da rendere accettabili anche le pulsioni più volgari, no, del popolo che rappresentava. Ma il popolo che poi rappresentava è stato quello che gli è stato sfilato sotto dalla Lega e da Berlusconi, eh? Quindi la qualità di questo popolo, no, nonostante l'educazione dei grandi leader dei democristiani, quella era. E poi tutti i leader migliori democristiani andarono a appoggiare i resti del Partito Comunista. Cioè, il successo d'Italia è un pasticcio tale che di cui noi siamo colpevoli, ne usciremo, io credo, non penso, però per dire semplicemente che un uso strategico da parte di misure o di tecnico, di tattiche, no, di politica economica allo scopo di invogliarsi l'elettorato e di rendere contenti i cittadini c'è ovunque. La qualità, la discrasia, la differenza, no, tra queste, tra le misure accettabili anche a questo scopo comprensibile in democrazia e invece la qualità delle misure che sono state propugnate in Italia e hanno rovinato l'Italia è fortissima e deriva da una lunga storia di inciviltà del nostro paese. Mettiamolo così. Speriamo. Luca. Sa cosa penso rispetto a tutto l'insieme di problemi che lei ha evocato? In generale, che noi, se fossimo stati più saggi, no, e più sicuri di noi e non nelle condizioni disperate in cui eravamo, dovevamo fare come in Inghilterra, non entrare in Europa. Questo era quello che dovevamo fare. Però adesso non entrare in Europa, cioè dire noi la capacità di domare l'inflazione e di non fare più debito pubblico, cioè sostanzialmente di avere dei cittadini, indurre i cittadini a votare partiti i quali dicono che non si può andare avanti con l'inflazione, che non si può andare avanti con gli sprechi, che bisogna eliminare gli sprechi e quindi non si può andare avanti col debito pubblico. Noi ce la facciamo da noi perché abbiamo un sistema politico abbastanza capace da fare questo. Gli inglesi ce l'avevano, ce l'hanno avuto, sono rimasti fuori dall'Europa e tutto considerato non sono stati così male, hanno ottenuto indirettamente un insieme di benefici europei, no? Ma non devono pagare adesso i costi europei, nel senso che se loro vogliono aiutare in una situazione di crisi i loro cittadini più indigenti e vogliono emettere il debito pubblico a questo scopo, non hanno nessun problema che qualcuno li attacchi, perché loro il loro debito pubblico lo possono riscattare con una banca che è effettivamente indipendente, no? Indipendente dipende fortemente dalla politica del paese, questo è io. Ma noi non eravamo in queste condizioni, noi ci siamo aggrappati a questa banca perché aggrappandoci sapevamo benissimo che immediatamente i nostri interessi sarebbero crollati da un 12% in lire a un 3% in euro, no? E quindi il debito avrebbe smesso di autoaccumularsi. Però una volta entrati, passata la festa, gabbato lo santo, rimettiamoci a spendere il padre. Poi è arrivato, voi immaginate, è arrivato Berlusconi e se ne è fregato. Se voi andate a vedere i livelli di spesa pubblica fatti, diciamo, negli anni 2000, cioè da quando è arrivato lui, no, sono stati altissimi. Questo è un po' qualcosa. Questo perché abbiamo votato quella figura. Questo dobbiamo fare. No, quanto agli altri discorsi, cioè a riuscire a creare in un futuro un demos europeo, no, capace di non distinguere o di fare minori distinzioni per il fatto che uno parli italiano piuttosto che parlare francese o parlare tedesco, che abbia un tipo di cultura, no, sarà molto lunga, voglio dire, cioè non riusciamo a farlo, questo sì, per le ragioni per cui gli Stati Uniti sono partiti in piedi con piedi totalmente diversi, sono partiti con una cultura unitaria che era una cultura protestante. Lasciamo andare il fatto che fosse la stessa lingua, che è importantissimo naturalmente, ma era la cultura che era diversa. Questo è un gruppo di sette protestanti profondamente religiose e in cui l'elemento dell'onestà e della testimonianza era un elemento cardine, e quindi con una qualità straordinaria da questo punto di vista. Lasciamo andare. Ogni paese parte così, sono partiti con piccoli stati, poi molto rapidamente, in realtà abbastanza rapidamente, dopo un paio di guerre, no, il bilancio pubblico è salito molto, è cominciato un welfare eccetera, e sono diventati un vero grande paese, per cui l'orgoglio non è di essere del Minnesota, ma di essere americano. Noi purtroppo qui non riusciamo a replicarla, stati troppo rigidi, troppo ricchi di storia, con troppe differenze eccetera, e quindi andremo avanti. Io spero, l'unica possibilità è che, passata questa, adesso qualcuno mi ha detto, andate, in realtà le cose vanno, qualcuno mi ha rincorrerato perché ero troppo pessimista in passato, e poi, no, le cose andranno avanti in maniera tale per cui, passata la fase più dura della asfissia, può benissimo darsi che una comprensione da parte dei cittadini italiani che nessun pranzo è gratis, è tutto dovuto allo sforzo, alla capacità di migliorare eccetera, che ci sono i doveri oltre che i diritti, io spero che avvenga, voglio dire, che non, no, e che anche la simpatia per il modo di fare di Monti, no, possa anche far capire alla gente che esiste un modo di comportarsi radicalmente opposto al, e che sarebbe meglio se i nostri politici assomigliassero più a Monti che non a Berlusconi. Ecco, voglio dire, può darsi che a livello generale, voglio dire, io non ho aspirazioni molto grandi, no, non ho aspirazioni molto grandi, voglio dire, di più, un po' di più da quell'altro che non l'altro, e che anche si capisse che esiste un insieme di problemi su cui in realtà in linea di principio non ci sono obiezioni di destra e sinistra. Quando noi ce la prendiamo nei confronti della destra, in realtà ce la prendiamo nei confronti di questa destra sordita che è quella impersonata, è stata impersonata da Berlusconi, voglio dire, ma che si può essere quella destra decente, che noi in Italia in passato abbiamo avuto una destra storica che come livello di qualità era molto migliore che non la sinistra storica che venne di seguito. Insomma, capire un po' che ci sono i problemi che vengono prima e i problemi che poi sono invece di distribuzione del reddito, di empowerment, di capacità di fornire ai cittadini, di dare ai cittadini anche le condizioni umili, le condizioni per migliorare o perché i loro figli migliorino. Spero che avvenga, il tempo passa, quindi penso questo. Vado a prendere il camper, chi mi dice di prendere il camper? Per non preoccuparti, il camper lo prendono i tuoi figli e i tuoi nipoti, lo stanno già prendendo in passo. Lo stanno prendendo purtroppo in massa, e questo significa privarsi, esattamente come è stato privato il Sud delle sue risorse migliori, significa privare l'Italia delle sue risorse migliori. Guardate, è molto brutto, no, che i ragazzi prendono il camper. Gaiani, dai, caro Gaiani, sul punto vero tuo, sul punto tuo vero è che è vero nella disputa Renzi-Bersani. Il punto vero è che uno dovrebbe, è radicato in un paese in cui la sinistra è sempre stata una cosa. La sinistra è sempre stata legata al sindacato, la sinistra è sempre stata legata al pubblico impiego, così com'è, non il pubblico impiego meritocratico che vorremmo noi in futuro. No, la sinistra è sempre stata legata a insediamenti elettorali molto particolari, che hanno molto nel loro effettivo operare, no, di comunione liberazioni qua. Perché, voglio dire, siamo ben chiari, siamo ben chiari con comunione liberazioni. Però va anche detto che tutti gli incarichi nelle regioni rosse vengono dati alle cooperative, eccetera. No, vogliamo un attimo riflettere? Qui credo sia peggio, il grado di controllo totale come si è arrivato in Lombardia, però tanto per dare un'idea, la sinistra è questa roba qua. Quindi tu dici, tu non puoi scostarti rapidamente con grinta andando a cercare della gente, degli indignati che stanno nel mezzo, che sono incazzati sia con la destra sia con la sinistra, vai a raccattare questa e la metti al posto di questo stabile insediamento dell'usato sicuro. Andiamo avanti con un po' di usato sicuro, siamo un po' tolleranti, vuol dire. Hai ragione. Sì, andiamo avanti, vediamo. Hai capito che cosa voglio dire? No, l'ho presa, ti prendo lievemente in giro, soltanto per dirti che va bene, voglio dire, lo sento questo argomento. Può darsi che questo sbagli in visione.
Assicurarsi il proprio campo e poi cercare di aprire.
Facciamo così, ma insomma, quando quelli, voglio dire, quando persi.
Anche il tuo campo di riferimento.
Lo so che è il mio campo di riferimento, ma quando questo campo, su questo campo, è solidamente insediato, cioè una banda di. Da un pezzo di partito che è fatto da coloro che conosci bene e che rispetto a gente che innova e critica. Oppone sempre un niente, allora devi fare lotta, devi fare battaglia. Puoi dire non faccio battaglia perché domani abbiamo una battaglia invece contro la destra, va bene, aspettiamo. E infatti, come hai visto, Renzi si è molto moderato, ha fatto il bravo bambino, più bravo bambino dell'altra volta, voglio dire, sembravano 5 statuine, dai, voglio dire, recitava una favola in cui non credeva nessuno, che fosse un po' smaliziato politicamente. Siamo seri, più dai, era una, no? Bravi bambini, però c'è anche, hai un partito, c'è anche lotta politica, e tu me lo insegni naturalmente, e ti dico con tutta franchezza, io alla ditta di Bersani non ci credo, è il mio giudizio, posso anche transigere per un momento, posso anche sapere che devo anche conquistare, ma io so che poi la gente è influenzata da, no, da questi vetero comunisti, non la convincerò mai, oppure dei ragazzi scatenati che sono sull'orlo populista della sinistra, voglio dire, no? La colpa del grande capitale. C'è una domanda sul grande capitale, qualcuno me l'ha fatto, gli americani che scassano, diciamo, per difendersi dalla loro crisi, da questa cosa mostruosa che è stata la crisi del 2007-2008, in realtà hanno fregato l'Europa. Qualcuno mi ha fatto una cosa di questo?
Sì. È andato via.
È andato via? E questo è un altro dei pregiudizi che ci sono in giro. Allora, il capitalismo è una bruttissima bestia e noi abbiamo dimenticato che bestia è. Però noi, dopo ciò che è successo, siamo un po' di anni fa, non abbiamo altra possibilità che di domare questa bruttissima bestia, perché altre possibilità di cambiare radicalmente, di saltare e definire una bestia diversa non l'abbiamo. Allora il grosso guaio è che adesso, mentre prima si trattava, combattevamo i capitalisti nazionali, il parun dei braghi bianchi stava da noi, voglio dire, era difeso dal potere nazionale, oggi questa bestia qui è a livello mondiale, d'accordo, e determina i destini del mondo e diventa difficilissimo. Allora, quel che è successo allora è semplicemente gli Stati Uniti hanno un ruolo cruciale nel creare le regole di questo capitalismo mondiale, l'hanno esercitato malissimo sia la destra degli Stati Uniti sia la sinistra degli Stati Uniti, perché in realtà il crollo della difesa fondamentale contro il capitalismo scatenato, no, è dovuto a Clinton, d'accordo? Cioè è stato Clinton che ha, no, abbassato le difese. Dopodiché gli altri si sono, dopodiché questi, i singoli, si sono scatenati. Sono andato a presentare 2 giorni fa un libro molto, insomma, carino, un romanzetto che si chiama, aspetta un attimo, sono incretinito e stanco, come sono dimenticato, un romanzo che si chiama vabbè, ve lo dirò poi dopo quando mi tornerà in mente, no? Ma che fa vedere benissimo la logica del grande capitale, insomma, anche se in forma di romanzo. Detto questo, cosa possiamo fare? È evidente che ognuno di noi, cioè se avessimo un insieme di governi nazionali e se avessimo un'Europa, no, con un governo nazionale con un orientamento socialdemocratico di fondo, cioè che si tiene anche alla difesa dei valori europei, eccetera, dovrebbe, quando gli Stati Uniti scatenano le forze del capitale su tutto il mondo, perché così possono fare grandi guadagni, andare lì e dirgli: guarda, non fare questo, noi non ti seguiamo, creiamo una moneta di riserva diversa, l'euro può diventare una moneta di riserva diversa, però la divisione dei vari poteri nazionali e la presenza, no, nel paese egemone del capitale, del paese egemone del mondo, cioè gli Stati Uniti, di una visione filo scatenamento delle energie, no, bestiali del capitalismo, perché questo è stato, voglio dire, sia nelle sue componenti di destra che nelle sue componenti di sinistra. E con questa finanza che controlla completamente anche le elezioni degli Stati Uniti, perché questo poi è il punto di fondo, beh, in queste cose, è un'Europa che non è capace di fare la controllare, è successo questo. Poi le conseguenze sono venute in Europa. Non è che, no, le singole banche di investimento americano, quando dovevano fare i loro guadagni, ce l'avessero in particolare con l'Europa o volessero scaricare la loro crisi sull'Europa. Per niente affatto. Che l'Europa sia in crisi e che non cresca abbastanza è un grosso problema per il capitalismo americano. No? È una grossa conseguenza non voluta della crisi, non intenzionale, della crisi del 2007-2008. No? Perché adesso vorrebbero che ci fosse in realtà, ma non ci sono, ma non c'è questa cosa qua. Insomma, come l'obiettivo è domare questa bestia, è una bestia internazionale. Il paese più forte per domare questa bestia è un paese nel quale in realtà le connessioni politiche della bestia rispetto alla politica locale sono fortissime, no? E a malapena vengono controllate, per cui è stato un bene universale. Cioè, non avete proprio idea di che se avesse vinto Romney, no? Voglio dire, noi parliamo delle rovine italiane, voglio dire, ma la cosa che decide è quella, poi non sarebbe stato terribile. E cosa volete? Questo è il mondo, non so come dire, il mondo non mi piace, non so, però ci devo anche vivere. Vabbè, finisco qua, sono troppo stanco.
Grazie. Le ricordo due cose, anzi tre. Ci vediamo sabato 15 dicembre, Massimo Bordignov. Seconda cosa, pregherei la prossima volta di arrivare un po' in orario, perché così riusciamo a contenere il tempo. Terzo, vi daremo la prossima volta la documentazione che riusciamo a. Okay.